Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Sì, oggi sono veramente, diciamo, perplesso, in crisi, perché ci sono personaggi di una tale poliedricità, di una enormità, diciamo, intellettuale, che risulta difficile poi riuscire a parlarne in termini divulgativi e semplificando quello che poi è il pensiero di un uomo che non è mai semplice, anzi in questo caso era un pensiero profondissimo e assolutamente complesso. Sto parlando di Pierpaolo Pasolini, Pierpaolo Pasolini, che nel corso della sua vita venne più volte denunciato e processato. Pensate, denunciato e processato. Quanto tempo ci vorrebbe per raccontare tutta una vicenda umana dove quest'uomo ha spaziato, veramente spaziato, in tutti i campi dell'arte, della cultura. Pasolini è stato un poeta, sì, ma è stato un regista cinematografico importante, importantissimo, è stato uno scrittore, è stato un divulgatore di commenti di carattere politico, di carattere di costume, di, diciamo, un po' spaziava in tutti i campi, in tutti i generi della conoscenza umana per criticare, per commentare, per esprimere le proprie opinioni. Aveva opinioni su tutto Pasolini, sulla politica, sul costume, sul modo di condurre la vita quotidiana degli italiani e non solo degli italiani. Si è interessato praticamente di tutto, e quindi parlarne richiederebbe veramente aprire un'enciclopedia e non finire mai, e questo non è possibile. Vediamo un po' di riassumere per quanto è possibile. Abbiamo detto che già è stato denunciato e processato per le sue idee, naturalmente, che erano idee anticorrente, anticonformiste, contro il regime, perché non dimentichiamoci che poi tutta la politica, anche quella cosiddetta democratica, è un regime, e quindi chi si oppone, chi va contro, chi si scontra, viene comunque messo al bando, così come le dittature. Non c'è molta differenza, cari amici ascoltatori, tra una falsa democrazia e una vera dittatura, no? C'è addirittura chi asserisce che è meglio una buona dittatura che una falsa democrazia, ma è meglio lasciar perdere, perché ci perderemmo in un meandro di considerazioni che non finiscono mai, e quindi finiremmo per disperderci e anche per perdere la nostra dignità. Certo che è meglio la democrazia, ma la democrazia, se è democrazia, e qui entriamo proprio nelle considerazioni che erano un cardine del pensiero pasoliniano, cioè la critica assoluta e totale che lui opponeva alla democrazia, alla cosiddetta democrazia, che anche nei suoi anni era molto, molto approssimativa e fasulla, no? È stato processato perché poi alla fine uno non viene processato per le idee politiche molto spesso, ma per si adduce a questi personaggi così importanti, a questi intellettuali così importanti, colpe di altro tipo, che non c'entrano nulla con la costituzione psicologica di questi personaggi, tipo il fatto di essere un pornografo, perché fa dei film del tipo Ragazzi di vita, oppure un libro, ora non ricordo se da questo libro è stato tratto anche il film, ma credo di sì, appunto Ragazzi di vita, è stato accusato di essere un pornografo. In realtà lo scontro del potere politico con Pasolini non era quello di accusare Pasolini di non essere decente dal punto di vista del rigore tra virgolette morale degli italiani, ma di essere un uomo contrario al regime politico di quei tempi, di allora, che era il regime sostenuto, lo sappiamo tutti, dalla Democrazia Cristiana principalmente, ma dai partiti poi che facevano da corollario alla Democrazia Cristiana e che facevano lo stesso tipo di politica e di ragionamenti. Quindi viene denunciato, questo vi voglio iniziare proprio questo programma col discorso che Pasolini è stato processato, denunciato come pornografo. Ma Pasolini era tutto tranne che un pornografo, cioè la sessualità in Pasolini conta, è molto importante, ma la sessualità, se non vogliamo fare gli ipocriti, è importante per ognuno di noi, cioè fa parte della nostra vita, e quindi fare un film, scrivere un libro sulla sessualità non può essere un'operazione anticulturale. Lo hanno fatto i più grandi, no? I più grandi poeti sono stati comunque poi in qualche modo criticati per questo diciamo occhio di riguardo che avevano nei confronti magari della libertà di costumi, ma la libertà di costumi fa parte della libertà, purché non sia violenza, no? Cioè, che cos'è che è assolutamente da proibire? Cos'è il vero reato? Qual è il vero reato? È la violenza. La violenza in tutti i suoi in tutte le sue accezioni, ma anche la violenza di pensiero è un reato, violentare il pensiero è un reato, e quindi Pasolini ha subito lui stesso una violenza da parte del potere per queste denunce, in quanto il suo pensiero era un pensiero che tendeva alla libertà, cioè alla libertà anche di carattere sessuale. Da questa incredibile denuncia per Ragazzi di vita, Pasolini viene assolto. Meno male. Grazie alle testimonianze favorevoli di alcuni intellettuali italiani, tra cui Ungaretti. Vedete, ci meravigliamo sempre. Ed è molto interessante, tra l'altro, secondo me, spero anche per voi, il lavoro che stiamo conducendo, perché ci troviamo a dover mettere il coltello della piaga di molti intellettuali che sono stati importantissimi per il Novecento italiano, come Ungaretti, un Ungaretti che da giovane aveva aderito al fascismo, ma che difende a spada tratta assolutamente invece Pasolini, che proprio col fascismo, cioè è proprio l'antitesi più diretta. Pasolini è un uomo assolutamente libero, ha un pensiero assolutamente libero, però Ungaretti, che da giovane aveva appartenuto al fascismo, era stato un interventista, quindi era un belligerante, eccetera eccetera, ora non stiamo, abbiamo già parlato di Ungaretti, però quando Pasolini viene incriminato per Ragazzi di vita lo difende assolutamente a spada tratta. Quel processo contro un libro era in realtà un processo contro la persona stessa di Pasolini, l'abbiamo detto e ripetuto, le sue idee e il suo impegno civile, e ce lo conferma anche Moravia, grande scrittore, grandissimo scrittore, diciamo tra l'impegnato e il commerciale, perché Moravia comunque ha scritto tantissimo e ha scritto di tutto, e non tutte le opere di Moravia sono dei capolavori, perché comunque era anche uno scrittore commerciale o commerciabile, che dir si voglia. Ma anche Moravia difende a spada tratta Pasolini quando, riguardo alla denuncia che lui ha subito per un'altra opera, scrive: l'accusa era quella di vilipendio alla religione. Molto più giusto sarebbe stato incolpare il regista di aver ripreso i valori della piccola e media borghesia italiana. Ecco, questa è la realtà. Penso che questa denuncia all'altra opera di Pasolini, che in qualche maniera si riferisce alla religione, sia quella del film Il Vangelo secondo Matteo.
Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche magrolino, avevo qualche allucinazione, e quando andavo a cena nel tinello con il tavolo di noce, ci sedevamo tutti e facevamo il segno della croce. Dopo un po' che li guardavo, mi si trasformavano i gesti preparati degli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa, vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché, durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I borghesi son tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più sono lerci e più c'hanno i migliori. I borghesi son tutti. Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione, e quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore, bravissima persona, che parlava in latino ore e ore. Dopo un po' che lo guardavo mi si trasformava, sì, la bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, il colore scompariva, fermo, immobile, di pietra, sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola con su scritto: professor Malipiero, una vita per la scuola. E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I borghesi son tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più son lerci e più c'hanno i milioni. I borghesi son tutti. Adesso che son grande, ringrazio il Signore, mi è passato ogni disturbo, senza bisogno neanche del dottore. Non sono più ammalato, non capisco cosa mi abbia fatto bene. Sono anche un po' ingrassato, non ho più avuto neanche un'allucinazione. Mio figlio mi preoccupa un po'. È così magro. E poi ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta. Canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito.
Ecco, vediamo qualche dato biografico su Pierpaolo Pasolini. Nasce a Bologna nel 1922. Nel 1939 si iscrive a lettere e inizia a interessarsi alla scrittura. Nel 1942, per sfuggire alla guerra, si rifugia a Casarsa nel Friuli, paese della madre, perché lui è di origine friulana da parte della madre, dove apre una scuola e pubblica le prime poesie. Nel 1950 si trasferisce a Roma, dove si inserisce nel mondo della letteratura e del cinema, vivendo in forti ristrettezze economiche. Nel 1955 esce Ragazzi di vita, che ottenne grande successo, ma subì un processo, l'abbiamo già detto. Nel 1961 esordisce come regista col film Accattone, che consacra il suo successo e lo rende un personaggio pubblico. Nel 1975, come noi tutti, quelli più anziani almeno, ricorderemo, muore assassinato a Ostia. Pasolini ebbe sempre per il suo pensiero libero, agnostico, diciamo più agnostico che veramente ateo, no? Però ebbe dei rapporti sempre molto complicati con la Chiesa. Ma ci fu fra Pasolini e Papa Giovanni XXIII, Papa Roncalli, una sorta di amicizia, di rapporto. Ci si può meravigliare, ma no, perché poi in fondo, no? Esisteva chiaramente un punto di contatto, di comunione tra i due personaggi, tra queste due figure importanti della cultura, Papa Giovanni e Pasolini. E Pasolini, infatti molti si domandano, ma perché Pasolini, che non ha mai avuto un occhio di riguardo e una grande, diciamo, un grande legame col mondo della religione, come mai fa un film intitolato Il Vangelo secondo Matteo, pare dei primi anni 60, 61, 62. Ma forse perché dopo lunghi colloqui, discussioni con Papa Giovanni XXIII, Pasolini si convince che la figura del Cristo, la vera figura del Cristo, che lui poi rappresenterà nel film Il Vangelo secondo Matteo, è quella di un uomo che combatte per i diritti umani, per i sacrosanti diritti umani, contro l'oppressione, contro la dittatura e soprattutto combatte in senso proletario, per riscattare dalla miseria il genere umano, tutti quelli che purtroppo vivono di stenti, e vivono di stenti perché qualcuno, beffandosi di loro, vuole approfittarsi di loro per godere della ricchezza. Ecco, il messaggio pasoliniano che incarna il Cristo pasoliniano nel film pasoliniano Il Vangelo secondo Matteo è un messaggio politico. Sì, se per politica polis si può in qualche modo, ritornando all'origine della parola, riferire il termine politico a ciò che riguarda la discussione in ambito dei valori sociali. Nell'ambito dei valori sociali, per far sì che la società, discutendo, cerchi in qualche misura un accordo, un modo di convivere senza opprimere e senza negare i valori primari del proletariato, che sono quelli di un diritto al lavoro, alla vita, alla casa, ad avere dei figli e a una vita dignitosa, insomma. Ecco, da leggere questo film, Il Vangelo secondo Matteo. Il secondo Matteo, che è poi, diciamo, l'evangelista più vicino al pensiero di Pasolini, ecco perché sceglie l'evangelista Matteo Pasolini, un Cristo uomo che diffonde il suo messaggio di unità tra gli uomini, ho usato proprio volutamente la parola unità, unità tra gli uomini, di giustizia tra gli uomini, un Cristo vero, quello che lui sente, che Pasolini sente, che può essere, perché no, anche in qualche maniera associato a un'immagine, diciamo, più di carattere esoterico, religioso, anche se vogliamo cosmologico, perché no, qualcuno creò, no, qualcosa da cui nacque il tutto, e qualcuno, come il Cristo, si pone come testimone della grandezza del creato, che però appartiene a tutti, è un'appartenenza di tutti, non è un possesso di una classe privilegiata.
Thank you.
Le poesie di Pier Paolo Pasolini. Le poesie sono una parte del lavoro artistico di Pasolini. Pasolini fu poeta, l'abbiamo già detto, scrittore, regista. Questa poesia supplica a mia madre, che è abbastanza conosciuta, implica un'analisi, una formulazione molto complessa. Il rapporto che ebbe Pasolini con sua madre è un rapporto particolare, molto difficile da decifrare. Leggiamo la poesia. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre prima d'ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo. Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico. Insomma, qui si potrebbe parlare infinitamente, diventa un discorso esclusivamente di carattere psicologico, cioè un rapporto con la madre, il rapporto con i genitori per tutti gli esseri umani, per tutti noi è fondamentale. Ce lo portiamo dietro tutta la vita, cari amici ascoltatori. Voi, noi, me, gli altri, tutti. Siamo tutti legati a un ricordo, ma anche a una matrice sanguigna, a una matrice di rapporti, di discorsi, di chiacchiere, di relazioni con i genitori, con i nostri parenti, con tutti quelli che comunque senza saperlo e in buona fede hanno condizionato la nostra esistenza. E il discorso, come vi dicevo, è infinito, è un discorso infinito. Un rapporto con la madre, con un padre, può condizionare l'esistenza in senso positivo e in senso negativo, ma è importantissimo. Ecco perché la responsabilità di essere genitori è fondamentale, è importantissima. Prima di decidere di avere un figlio, di essere genitori, bisognerebbe capire se si è padri, se si è capaci di essere padri, se si è capaci di essere madri. Ma, cari amici ascoltatori, questo è impossibile, nessuno di noi, è chiedere troppo all'essere umano, e quindi ci dobbiamo affidare al disordine, così come tutto l'universo in cui viviamo è affidato a una sorta di disordine che poi cerca in qualche modo di riordinarsi e ci riesce più o meno. Scusate se i miei ragionamenti sono un po' complicati, un po' complessi, ma è così. Purtroppo è così. Scrive Pasolini alla bandiera rossa. Per chi conosce solo il tuo colore, bandiera rossa, tu devi realmente esistere, perché lui esista. Chi era coperto di croste è coperto di piaghe. Il bracciante diventa mendicante, il napoletano calabrese, il calabrese africano, l'analfabeta una bufala o un cane. Chi conosceva appena il tuo colore, bandiera rossa, sta per non conoscerti più, neanche coi sensi, tu che già avanti tante glorie borghesi e operaie, ridiventa straccio, e il più povero ti sventoli. Gli italiani, l'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione, neppure nel sangue dei lager. Tu otterrai da uno dei milioni d'anime della nostra nazione un giudizio netto. Interamente indignato, irreale è ogni idea, irreale ogni passione. Di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'hai mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, nella più strana indifferenza io muoio. E anche questo mi nuoce. Vedete come neanche nella poesia Pasolini sia il Pasolini che abbiamo conosciuto, così graffiante, così forte, oserei dire così solenne nel ribadire le proprie idee. Pasolini non si è mai nascosto dietro un paravento, è sempre stato se stesso, ha sempre proclamato se stesso, le proprie idee, il proprio modo di sentire, il proprio modo di rapportarsi con quest'Italia, che è ancora l'Italia di oggi, e oggi ci manca. Sì, purtroppo ci manca Pasolini, perché Pasolini chissà quali idee oggi avrebbe espresso nei confronti della classe politica, dell'Europa, di tutto il mondo globalizzato, compresi i vaccini che ci sono stati imposti, altrimenti non potevamo più neanche andare a prendere un caffè. Questo orrore, no? Chissà cosa avrebbe pensato Pasolini di questo orrore dei vaccini, del Green Pass, di questa dittatura della industria farmaceutica che impedeva agli individui di vivere, praticamente di muoversi, il coprifuoco. Cari signori spettatori, non posso non pensare a questo, perché questo è ciò nei confronti di cui si è sempre battuto lo spirito libero di Pasolini. Leggiamo Padre nostro che sei nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, io non sono mai stato ridicolo in tutta la mia vita, ho sempre avuto negli occhi un velo di ironia. Padre nostro che sei nei cieli, ecco un tuo figlio che in terra è padre. È a terra, non si difende più. Se tu lo interroghi, egli è pronto a risponderti, è loquace, come quelli che hanno appena avuto una disgrazia e sono abituati alle disgrazie. Anzi, ha bisogno lui di parlare, tanto che ti parla anche se tu non lo interroghi. Quanta inutile buona educazione! Non sono mai stato maleducato una volta nella mia vita. Avevo il tratto staccato dalle cose e sapevo tacere per difendermi. Dopo l'ironia avevo il silenzio. Padre nostro che sei nei cieli, sono diventato padre e il grigio degli alberi sfioriti e ormai senza frutti, il grigio delle eclissi per mano tua mi ha sempre difeso. Mi ha difeso dallo scandalo, dal dare in pasto agli altri il mio potere perduto. Infatti, Dio, io non ho mai dato l'ombra di uno scandalo. Ero protetto dal mio possedere e dall'esperienza del possedere che mi rendeva, appunto, ironico, silenzioso e infine inattaccabile come mio padre. Ora tu mi hai lasciato. Ah, lo so ben io cosa ho sognato quel maledetto pomeriggio. Ho sognato te. Ecco perché è cambiata la mia vita. E allora, poiché ti ho, che me ne faccio della paura del ridicolo? I miei occhi sono divenuti due buffi e nudi lampioni del mio deserto e della mia miseria. Padre nostro, che sei nei cieli, che me ne faccio della mia buona educazione? Chiacchiererò con te come una vecchia o un povero operaio che viene dalla campagna, reso quasi nudo dalla coscienza dei quattro soldi che guadagna e che subito dà alla moglie, restando lui squattrinato come un ragazzo. La buona reputazione. Padre nostro che sei nei cieli, cosa me ne faccio della buona reputazione e del destino che sembrava tutt'uno col mio corpo e il mio tratto, di non fare per nessuna ragione al mondo parlare di me? Che me ne faccio di questa persona così ben difesa contro gli imprevisti? Bach. Sappiamo che Pasolini amava la musica classica. Gli abbiamo dedicato questa toccata e fuga in re minore. Quest'altro pezzo di Bach, sempre dalla Toccata e Fuga, vorrei dire che in apertura del programma abbiamo ascoltato anche Giorgio Gaber, ma non è casuale, cioè abbiamo voluto accordare l'aspetto, diciamo, di carattere polemico, anarchico, sociale di Gaber, del, come li vogliamo chiamare questi cantautori, mi sembra banalizzare l'opera di artisti, no? Artisti come Gaber, che si sono proposti al pubblico soprattutto nella seconda parte della propria carriera artistica come dei veri e propri denunciatori delle brutture, delle storture, delle assurdità della società in cui viviamo. E abbiamo voluto anche rendere omaggio a Bach, perché sappiamo che Pasolini aveva questa sua doppia personalità. Ci sono alcuni film in cui la musica classica, soprattutto la musica barocca o la musica sacra, viene adottata da Pasolini perché è ritenuta importante in quanto classificatrice di una condizione spirituale. Voglio concludere questa prima trasmissione dedicata a Pasolini, perché è chiaro che una personalità come Pasolini non si può esaurire in un unico programma. Gli dedicheremo altri programmi, però vorrei concludere questo programma, perché ormai il tempo a nostra disposizione è scaduto, con questa lirica intitolata Lo scandalo del contraddirmi, dove Pasolini si confessa, ma racconta se stesso. Non sarebbe stato obbligato a farlo, ma lo fa per una sua indole particolare, per un suo modo particolare di sentire, che come artista, come uomo di spettacolo, anche perché uomo di cinema, come poeta, come scrittore, ha il dovere di raccontare alla gente quello che lui sente e quello che lui crede almeno di essere. Lo scandalo del contraddirmi. Lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te e contro te, con te nel cuore, in luce, contro te, nelle buie viscere del mio paterno stato traditore, nel pensiero, in un'ombra di azione, mi so adesso attaccato, nel calore degli istinti, dell'estetica passione, attratto da una vita proletaria a te anteriore, è per me religione la sua allegria, non la millenaria sua lotta, la sua natura, non la sua coscienza. È la forza originaria dell'uomo che nell'atto si è perduta e darle l'ebbrezza della nostalgia, una luce poetica ed altro più, io non so dirne che non sia giusto ma non sincero, attratto amore non accorante simpatia. Come i poveri, povero, mi attacco come loro a umilianti speranze, come loro, per vivere mi batto ogni giorno, ma nella desolante mia condizione ti diseredato io possiedo, ed è il più esalante dei possessi borghesi, lo stato più assoluto. Ma come io possiedo la storia, essa mi possiede, ne sono illuminato. Ma a che serve la luce? Senza te tornavo, senza di te tornavo come ebbro, non più capace d'essere solo, a sera, quando le stanche nuvole dileguano nel buio incerto. Mille volte sono stato così solo, da che son vivo, e mille uguali sere m'hanno oscurato agli occhi l'erba, i monti, le campagne, le nuvole, solo nel giorno e poi dentro il silenzio della fatale sera. Ed ora, ebbro, torno senza di te, e al mio fianco c'è solo l'ombra, e mi sarai lontano mille volte, e poi per sempre. Io non so frenare questa angoscia che monta dentro al seno. Essere solo. Ecco, essere solo. Torna il dramma della solitudine. Torna l'angoscia e questo baratro che possiede tanti poeti. Direi quasi tutti i poeti. La solitudine. Perché la solitudine non è entrare in un bar. La solitudine non è avere una compagna, una moglie, un amico. È qualcosa di molto più profondo e più intimo. È qualcosa che ci connette all'universo. L'universo e noi. Noi e l'universo. La solitudine non si colma andando in mezzo alla confusione, danzando, ballando, cercando un divertimento, perché fa parte di noi. L'uomo è solo, è univoco, è un individuo che appartiene a se stesso e che deve rendere conto solo a se stesso. Questa è la grande problematica del vivere. La solitudine non si può colmare, si può solo lenire, ma non si può colmare. Torneremo con Pasolini, perché non abbiamo esaurito certamente l'argomento e né abbiamo esaurito la sua dimensione artistica. Parleremo di Pasolini non solo come poeta, ma come scrittore, come regista, come uomo. Per ora dobbiamo lasciarci, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi mando un caro saluto e un abbraccio. Alla prossima, da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.